L'eleganza incontra la tecnologia. Lancia Y, da oggi nei nuovi allestimenti oro, platino ed eco chic. Gamma Y Hybrid da 159 euro al mese, con finanziamento a TAN zero e rottamazione. E dopo un anno puoi tenerla o sostituirla. Anticipo 1.830 euro, 11 rate da 159 euro e rata finale 12.058 euro. TAN zero TAIG 3,78. Anche in versione Eco Chic GPL. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 30 novembre. Anche sabato e domenica.
Luisella Dal Pra, buongiorno.
Buongiorno a lei.
E benvenuta, davvero benvenuta qui nel Posto delle Parole per condividere il suo romanzo pubblicato da Nutrimenti, il romanzo intitolato La libertà e insieme il mio cuore. La libertà come elemento non solo solitario, come parola unica, ma una parola che è relazione, quindi è in relazione con il cuore. Lo andremo a scoprire, ma non troppo. In questa conversazione, il romanzo di Luisella Dal Pra, è un romanzo che si sviluppa per circa 200 pagine, anzi esattamente 200 pagine. Leggo nel risvolto di copertina che Luisella Dal Pra vive e lavora da sempre a Roma, insegnante, ha lavorato fin da giovane in ambito educativo. Aiutare qualcuno a crescere è stato il suo impegno e la sua passione di vita. Ora io vorrei proprio fermarmi su queste parole, Luisella Dal Pra. Aiutare qualcuno a crescere è stato il suo impegno e la sua passione di vita. Qui siamo nella sua vita di lavoro, ma siamo per certi aspetti anche dentro questa storia, Luisella Dal Pra.
Sì, sì, perché io sono stata un'insegnante per 43 anni. E mi sono accorta che i ragazzi avevano bisogno di essere visti, di essere amati, e rendermi conto di questo ha determinato che io sentissi che il mio intervento fosse rivolto alla loro crescita. Io credo che la scuola offra una serie di possibilità, ma che la dimensione personale del ragazzo, della ragazza, vada accolta dall'insegnante. Cioè, io non sono mai stata per un rapporto distante con i ragazzi, io li guardavo, li osservavo, e da questa osservazione ricavavo molte conoscenze su di loro, che poi si arricchivano nel momento in cui arrivavano i genitori, che poi si arricchivano quando loro mi donavano la loro storia. Quindi mi sento, dopo tanti anni di insegnamento, di essere attraversata da tutte queste storie che ho conosciuto nel corso del tempo. Non so
sì,
se ho risposto.
Certo, e sono... Allora, due cose io vorrei sottolineare di quanto ha detto Luisella Dal Pra, che i ragazzi hanno bisogno di essere visti. Ora, sembra una banalità questa cosa, però è importante. Hanno bisogno di essere visti a scuola, hanno bisogno di essere visti a casa, hanno bisogno di essere visti prima ancora che giudicati. E poi lei ha detto che loro le hanno dato in dono la loro storia. Con queste parole mi è venuto in mente un piccolo frammento proprio all'inizio del suo romanzo, di quando c'è questo bambino che va dalla maestra e fa vedere orgogliosissimo un pezzo di legno diventato Pinocchio e racconta brevemente la sua storia. Ci sono poche parole, ma in quelle poche parole quel bambino racconta la sua storia. E così comincia, in quella brutta e triste notte, il romanzo La libertà e insieme il mio cuore. È una storia di una famiglia dove la parola povertà è la compagna di vita di ogni giorno, e però con la povertà ci devi convivere, e quindi non bisogna sempre pensare all'essere poveri, bisogna soprattutto darsi da fare nella vita. E l'avventura che noi vediamo svolgersi in questo libro è esattamente questa. Sembra una storia triste, Luisella Dal Pra, però l'immagine di copertina è un'immagine gioiosissima, ce la vuole raccontare?
La copertina trasmette invece fiducia, apertura, Ed è l'immagine di una giovane ragazza nel momento della fine della guerra in Francia. È una maquisard che imbraccia il suo fucile, anche se il taglio di copertina impedisce di vedere fino in fondo l'immagine, ed è stata scelta perché io credo che nel libro non ci sia solo il dramma che le persone stavano vivendo a causa del contesto in cui erano inseriti, perché il libro parte dalla fine dell'Ottocento ed arriva fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quindi attraversa un secolo di drammi collettivi. Invece quell'immagine di copertina fa vedere la fine di un'angoscia profonda che in qualche modo si incontra nel libro, perché io credo che tutte le nostre vite abbiano dei momenti drammatici e in questo caso i personaggi che vengono narrati sono tre personaggi che sono coinvolti da relazioni tra di loro e che attraversano un momento storico drammatico.
Eh sì, un momento storico drammatico, ma vorrei tornare su questa immagine. Bravo il fotografo che ha colto quel gesto, no? Quell'attimo. E c'è questo orecchino che veramente è lì presente con questa ragazza, con questa sua florida bellezza che sembra veramente contrastare con quanto si può leggere nelle pagine, ma fa parte proprio, si innerva questa immagine nella storia che Luisella Dal Pra ci racconta. E no, perché declamare contro le passioni? Non sono forse la cosa bella che ci sia sulla terra, la fonte dell'eroismo, dell'entusiasmo, della poesia, della musica, delle arti, del tutto, infine? Eh sì, aveva forse torto Madame Bovary?
Le passioni sono un elemento centrale nella vita. Devo dire che questo libro all'inizio aveva un altro titolo.
E quale titolo aveva?
Una questione d'amore, però è stato considerato un titolo che poteva trarre in inganno il lettore facendo pensare a una storia d'amore. In realtà dietro le passioni, secondo me, c'è l'amore per ciò che facciamo, e se c'è la passione, questa determina la nostra presenza forte nella vita. Le nostre passioni sono passioni, possono essere per l'arte, per la politica, per la società civile, sono quello che sostengono il nostro stare al mondo, e quando c'è passione c'è forza.
Eh sì, quando c'è passione c'è forza, però questo romanzo non apre con... Sì, apre con la forza di militari che entrano sbattendo giù la porta e creano subito il panico, il terrore. Prima parlavamo di povertà e lì la povertà esce, perché tutto così comincia nella pallida luce dell'alba. Quando le tenebre avvolgono ancora il giorno, tre gendarmi arrancano per le strade umide e scivolose di un piccolo paese inerpicato su una collina delle Marche. I corpi violenti del calcio di un moschetto scuotono la porta della casa del calzolaio. «Aprite!» gridano i gendarmi, e senza attendere risposta si lanciano contro la porta che cede sotto il peso dei corpi. Nella cucina, su materassi gettati a terra, dormono tre bambini. Non hanno il tempo di alzarsi, restano a osservare la scena distesi con espressione terrorizzata. Due gendarmi sollevano le lampade a olio che proiettano ombre sinistre sui muri. Da un ambiente attiguo compare Vincenzo il calzolaio. Tiene le mani alzate, ha gli occhi sbarrati e il cuore accelerato. Di là, in camera, i figli più piccoli destati all'improvviso cominciano a piangere. La moglie di Vincenzo grida: «Che volete da noi? Lasciateci in pace, siamo povera gente». E così comincia il dramma. Siamo povera gente. Qui siamo all'inizio di questa incredibile storia che ci porta non è solamente una, una storia di finzione, ma una storia che va a toccare la vera storia. E per farci toccare con mano, nel risvolto di copertina c'è un'immagine che anche questa è da raccontare. Ed è un'immagine di uomini, un'immagine rigorosamente in bianco e nero. Sembra essere tutti uomini quelli che sono lì, con il loro, la maggior parte col cappello come si usava un tempo, e sono a una frontiera e sono bloccati. Sembra di vivere delle immagini di oggi, no? Per certi aspetti. Che cosa ci dice questa immagine?
Questa immagine ci parla del dramma degli espulsi, persone che venivano accompagnate al confine ma che nessuno voleva. Quell'immagine lì è un'immagine di espulsi che sono accompagnati alla frontiera con il Belgio, ma rimangono lì 3 giorni fermi perché non, il paese non li vuole accogliere. Tra l'altro c'era un grossissimo problema per loro, perché se c'era la trascrizione sui documenti, diventavano persone che non venivano accolte da nessun paese, quindi si apriva un baratro nella loro vita, che è lo stesso baratro che colpisce Duilio, il personaggio, uno dei personaggi del libro.
Il cavatore.
Il cavatore che poi diventa scultore, che poi si afferma prima in Lussemburgo, poi nel nord della Francia, nella zona di Verdun, e poi nel sud della Francia, e per 3 volte ricade in quella miseria che cercava di contrastare, di combattere, e per 3 volte si ritrova a dover ricominciare tutto da capo. La prima volta quando parte dalle Marche verso il Lussemburgo come emigrante, la seconda volta quando viene espulso dal Lussemburgo, la terza volta all'arrivo dei nazisti durante l'occupazione tedesca della Francia, quando è costretto a fuggire di nuovo e ad andare nel sud della Francia. Quindi ci presenta questa dimensione di straniamento, questa perdita di sé che costantemente avviene in questi passaggi a cui la vita lo costringe.
La vita lo costringe, parlando di Duilio, lo costringe a dei momenti difficili, però lui aveva una sua leggerezza, sapeva sorridere e a un certo punto del libro si legge che aveva una sua gaiezza naturale, e questa forse è la capacità che aveva, la capacità intrinseca, nonostante il periodo difficilissimo sia nel lavoro che nella famiglia, ed era una forza che lo portava avanti, questo atteggiamento di leggerezza comunque sia e nonostante tutto.
Sì. Ed era la cosa che veniva apprezzata dai suoi compagni di lavoro, perché Duilio era comunque, rispetto agli altri lavoratori con cui si trovava a lavorare, una persona che in qualche modo aveva fatto un percorso di crescita personale, però aveva questa modalità di rapportarsi agli altri che dava serenità, e io credo che le persone che appunto nella vita hanno questa caratteristica riescono ad alleggerire anche i momenti peggiori, anche le situazioni più complicate, come capitava a Duilio all'interno dell'Arbed, che era questa grande fabbrica siderurgica dove lui aveva trovato lavoro.
Sì, dove aveva trovato lavoro, ma la contrapposizione tra la leggerezza a cui facevo riferimento poco fa e il dolore della guerra, il dolore che la storia chiedeva veramente in quel momento, era una cosa molto difficile. E vorrei ricordare il momento in cui, se spero di non sbagliarmi, quando lui chiese al prete, al parroco, se non ricordo male, di descrivere quella brutalità della guerra, no? Davanti l'altare aveva tutte le scene religiose che conosciamo, con il messaggio di pace di Cristo e quant'altre cose. Invece lui pensava a una distesa di corpi martoriati, brutalizzati dalla guerra. E questa è una visione che non è solamente artistica, ma ci lega veramente a quel momento così terribile.
Sì, anch'io ho trovato interessante questo fatto che Duilio, dico questo perché Duilio è stato anche un personaggio reale, c'è una differenza tra il Duilio della mia storia, infatti io ho cambiato il cognome a tutti i personaggi lasciando solo il loro vero nome di battesimo, e Duilio dipinge effettivamente all'interno di una chiesa la scena della distruzione della guerra, ed è un modo come per liberarsi di quella dimensione che era arrivata anche in casa sua attraverso un'altra strada. Poi chi leggerà il libro scoprirà qual è stato il problema che ha portato la guerra proprio all'interno della sua vita. E comunque il fatto, cioè in questa rappresentazione che fa, di lato c'è sempre la figura del Cristo Redentore che chiede aiuto, sembra con le mani rivolte verso il cielo, sembra chiedere aiuto al padre per poter ristabilire un equilibrio sulla terra, quindi da una parte la distruzione, dall'altra la possibilità di una luce che si intravede in questo dipinto. Torno un attimo sul fatto che questi personaggi sono realmente esistiti, ma chiaramente hanno subito la trasfigurazione che c'è sempre nella costruzione di un romanzo, che aggiunge elementi di immaginazione e aggiunge il vissuto dei personaggi, anche se non sono stati direttamente conosciuti da chi scrive, diciamo.
E poco fa parlava di luce, ma c'è una luce che desidero far scoprire ai nostri ascoltatori, prossimi lettori del romanzo La libertà e insieme il mio cuore. Ed è la luce che arriva da una giovane donna che si chiama Dora. E la luce è la forza, no, che esprime nella sua semplicità. Questa donna è straordinaria. Straordinaria perché mi viene in mente, per esempio, a un certo punto, è un piccolissimo dettaglio, però mi ricordo la sottolineatura che ho fatto tra le tante, quando lei diceva io penso che quando c'è un rischio bisogna agire rapidamente. Ecco, la forza di questa donna, non in contrapposizione a Duilio, qui è un altro tipo di forza, perché lei e la sua bicicletta di cose ne hanno fatte, vero?
Sì, sì. E a me quello che impressiona di queste vicende umane che hanno caratterizzato il secolo breve è appunto la capacità di mettersi in campo, di agire, di esserci, che non è una capacità di tutti, perché tutti noi, nel momento in cui ci venisse chiesto che cosa avremmo fatto, risponderemmo che sì, avremmo aiutato gli altri, fatto qualcosa di concreto, ma questa è un nostro desiderio di aderire a qualcosa di giusto, ma poi solo la realtà concreta, nel momento in cui ci troviamo a vivere, può dare risposta a delle domande che ci possiamo porre rispetto al fatto se noi saremmo stati in grado di essere presenti nelle situazioni.
E ci vuole anche un pizzico di fortuna, no? Bim bum bam,
sì,
la fortuna,
certo,
ci aiuterà.
Sì,
vero?
Sì. La filastrocca che lei condivideva con la sua amica Maite, con la quale ha continuato poi a scriversi nel corso degli anni, e alla quale augura quello che da piccole si dicevano, quindi la fortuna ci aiuterà.
E questo romanzo ha un tempo lungo, perché si chiude si chiude in America, a New York, nel giugno del 2016 e si chiude quasi come se fosse un ricominciare. Non smetterò mai di sognare, ma prima o poi scriverò la tua storia. È quello che ha fatto lei, Luisa Dalprà.
Sì, sì. Io ci tenevo molto a scrivere questa storia perché l'ho incontrata nella mia strada, perché è una storia che io ho trovato bella, la storia di questi personaggi, bello il messaggio che trasmettevano, che potevano trasmettere alle giovani generazioni. E quindi diciamo l'epilogo è proprio questo passaggio del testimone alle future generazioni.
La libertà e insieme il mio cuore, il libro che Luisa Dalprà ci ha raccontato, il libro pubblicato dalla casa editrice Nutrimenti. Ma prima di salutarci, Luisa Dalprà, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Guardi, io di solito leggo diversi libri contemporaneamente. E in questo momento sto leggendo Gilead di Marilyn Robinson, ma in contemporanea leggo Olive, ancora lei, della Strutt, e poi in contemporanea leggere Gli uomini di Sandra Petrignani, e forse me ne sono dimenticata anche qualcuno e qualcun altro, perché appunto diciamo c'è un libro che diventa dominante, ma poi lo associo ad altri.
E qual è quello dominante in questi giorni?
In questo momento è Gilead
di Marilyn Robinson, ricordo, pubblicato da Einaudi. E che cosa racconta brevemente questo romanzo?
Questo romanzo racconta la vicenda di quest'uomo, questo reverendo di 76 anni, che sa che a breve il suo cuore lo lascerà, e quindi scrive una lunga lettera a suo figlio di 6 anni, che è una sorta di diario in cui rievoca le cose importanti vissute nella sua vita con il padre, con il nonno, e nello stesso tempo lo mette in guardia da persone che potrebbero fargli del male, oppure dal male che esiste nella vita. Ed è un libro cerca di spiegare dal punto di vista di un protestante calvinista che cos'è la vita e alcuni dei precetti che riguardano il mondo della religione.
E poi si fa una domanda, e poi si chiede: che cosa ho imparato io da tutti voi? Lei che cosa ha imparato, Luisa Dalprà, dai suoi personaggi del suo romanzo?
Io ho imparato tanto, perché per ciascuno di loro ho cercato di scandagliare alcuni degli aspetti che li caratterizzavano. Duilio, pittore, scultore anarchico, che in realtà poi passa tutta la vita a dipingere chiese. Questa contraddizione, questo, come dico io, questo binomio fantastico, no, del rodariano, mettere insieme due cose così distanti mi ha fatto pensare molto ai compromessi che siamo costretti ad accettare nella vita, a come cambiamo nel corso dell'esistenza in base alle scelte che abbiamo fatto. Dora mi ha fatto riflettere molto sul coraggio dei giovani, sulla questo fare dono di sé agli altri e questa generosità che caratterizza molto i ragazzi, le ragazze, di darsi senza chiedersi verso dove potrebbe portare una determinata scelta. Franco mi ha fatto molto pensare ai giovani militari che dopo l'8 settembre 1943 si sono trovati nei vari fronti di guerra senza più direttive, senza sapere nulla di quello che stava accadendo, soli e abbandonati, e quindi mi ha fatto venire in mente, mi ha fatto scandagliare quello che accade nell'animo di una persona nel momento in cui ritorna indietro a riflettere su quello che è stato il suo passato e ciò che ha determinato poi nel momento che sta vivendo. Franco diciamo ripercorre la sua scelta di essere un militare e quindi si interroga e mostra la crudezza della guerra. Quindi ciascuno di loro, di questi personaggi, anche quelli minori, diciamo, mi hanno aiutato ad avere un punto d'osservazione sulla realtà, per esempio la mitezza di Rosina, che può essere il suo non intervenire mai, che può essere confuso con una distanza e che in realtà invece è una presenza piena nei confronti degli altri.
Grazie davvero, Luisa Del Pra, per il tempo che ci ha dedicato, per averci raccontato il suo romanzo, ma non solo. Buona giornata.
Grazie anche a lei. Arrivederci.